è arrivata da Milano, dove hanno arrestato un cosiddetto lupo solitario dell'ISIS.
Sì.
Allora, intercettato, diceva: sono pronto a combattere. Questo 22enne egiziano è accusato di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, istigazione e apologia del terrorismo. Sul computer hanno trovato inni jihadisti, sermoni col martirio. Però la cosa interessante è che il procuratore nazionale antiterrorismo De Rao, Cafiero De Rao, ha detto che lui aveva proprio, hanno scoperto che aveva proprio dei contatti vivi con gente dell'ISIS, con gente che sta in Siria, in Iraq, quindi non era uno che magari si è radicalizzato qui in Italia, però aveva dei contatti continui con queste centrali e quindi poteva in realtà colpire. È un po' che ci dicevamo, all'ISIS dove è finito?
Invece... non è finito, no, dice, c'è stato un altro giorno dove in Inghilterra ha dato una coltellata.
Dico, una figura di grandissimo spesso, sì, operazione Lupi nel deserto, che ci ha un po', insomma, riportato a questo. Era, per esempio, è un ragazzo che si è radicalizzato man mano, da addetto alle pulizie in un McDonald's al ruolo di reclutatore.
Forse quello Issam Shalab, pure di mangiare McDonald's.
Chi lo sa. Però arriva proprio quindi, diciamo, questa notizia a farci ritornare con l'idea che ci sono delle persone che in Italia si radicalizzano e possono essere i jihadisti italiani, che poi è il titolo di un libro uscito proprio ieri di UTET, scritto da due colleghi di Repubblica, Fabio Tonacci e Giuliano Foschini, che racconta un po' di storie, proprio le storie ricostruite attraverso le inchieste di jihadisti che sono in mezzo a noi in Italia. E noi ne parliamo proprio con uno degli autori, con Giuliano Foschini. Ciao Giuliano, buonasera.
Ciao Giuliano.
Buonasera. La storia di Milano ti colpisce rispetto alle storie che racconti nel tuo libro?
Allora, è perfettamente coerente. Cioè, in Italia, così come nel resto d'Europa, sta crescendo una generazione che ha a che fare con un certo tipo di radicalizzazione religiosa, e non mi colpisce il fatto che quella generazione si stia radicalizzando su internet. Questo ragazzo di Milano aveva creato dei gruppi chiusi su una chat su Telegram, e lo stesso è accaduto in tutte le storie che noi abbiamo raccontato.
Ecco, e come vengono individuati? Cioè, è la polizia fruga nei vari siti internet, nei social,
nelle chat di WhatsApp,
perché non è così facile.
No, in realtà qui c'è la grande domanda, è la solita: perché in Italia non è mai accaduto nulla? Una delle risposte che si può dare a questa domanda, forse la prima, è che le nostre forze di polizia, la nostra intelligence, la nostra magistratura sono bravi, perché hanno una tradizione di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo interno, che gli permette di fare attività di prevenzione che altrove non è stata fatta. Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che per esempio la strage di Manchester, quando un ragazzo si fece saltare in aria dal concerto di Ariana Grande, in Italia non sarebbe mai accaduto. Quel ragazzo aveva una bandiera dell'ISIS piantata in giardino. Ecco, in Italia ha degli anticorpi a livello di intelligence che questo tipo di operazioni le previene.
Senti, le storie che raccontate nel vostro libro, jihadisti italiani, sono queste persone sono sono, diciamo, italiani che di seconda generazione, cioè sono italiani i cui genitori sono venuti dall'estero, o ci sono proprio italiani?
No, sono italiani. Cioè, uno si chiama Alfredo Santamato, che è di Turi, c'è Maria Giulia Sergio, che è del Milanese, Lala Bombonati, e poi ci sono italiani di seconda generazione, come per esempio il cattivo maestro, che è un egiziano sposato con un'italiana in Italia da 30 anni, piuttosto che un ragazzo marocchino arrivato con un barcone, accolto come fosse un figlio da una famiglia italiana, che si era messo a fare la prima chat dell'ISIS in Italia. In realtà la domanda li accomuna, cioè che cosa può spingere dei ragazzi, perché sono quasi ragazzi occidentali, a un certo punto ad abbandonare le conquiste e i valori dell'Occidente e a sposare la bandiera nera. E attorno a questa domanda noi abbiamo scelto di provare a dare una risposta attraverso il nostro mestiere, no? Attraverso il giornalismo, quindi raccontando, investigando nelle loro vite e le loro storie, per lasciare poi al lettore quella che è una risposta. Senza dubbio, secondo me, la risposta da cui parte tutto è quello che diceva Adonis, il poeta siriano: la risposta non va trovata in cielo ma in terra, e quindi nei discorsi di emarginazione, nei discorsi di poca attenzione, cioè queste sono persone che ciascuno si sente emarginato a modo suo, no? E quindi è lì che comincia a doversi trovare la risposta.
Cioè la ricerca, per dire una frase un po' trombona ma forse giusta, di identità: chi sono io? Io divento qualcuno perché mi unisco a questo gruppo, a questo movimento, a questa lotta, no?
Sì, sì.
Questo libro che avete scritto, tu e Tonacci, è pieno di intercettazioni, di testi, di cose pubblicate, quindi un sacco di materiale. Siete proprio nel vivo di queste storie. Qual è la storia che umanamente ti ha colpito di più?
A me ha colpito moltissimo quella del cattivo maestro di Foggia, cioè questo signore di Foggia che in un centro culturale faceva lezioni di jihad a bambini dai 6-10 anni, erano l'età di mia figlia, bambini di seconda generazione ma assolutamente italiani, cioè che sapevano soltanto l'italiano, tant'è che questo signore gli insegnava l'arabo e gli hanno trovato nel computer l'abecedario dell'ISIS, cioè G di giubbotto antiproiettile o di giubbotto da kamikaze, C di calarmato, K di Kalashnikov, coi disegnini.
Mamma mia, ma questi bambini sono bambini figli di immigrati?
Sì, sì, sono bambini figli di immigrati di seconda generazione, ma i bambini frequentavano le scuole elementari di Foggia. Tant'è che una delle cose nasce perché una maestra si preoccupa perché un bambino parlava di guerra ai miscredenti.
E si parla sempre, cioè, hai parlato di una donna prima, l'atteggiamento delle donne com'è? L'atteggiamento delle madri, le sorelle, le fidanzate di questi?
No, in realtà ci sono anche due donne che sono partite o che si sono radicalizzate e chiaramente, come sempre, le donne sono particolarmente decise, la loro è una scelta particolarmente decisa e politicamente decisa. Nel libro c'è in realtà la storia anche di un'altra donna che è l'altra parte, cioè in Italia esiste una sola deradicalizzatrice, è una professoressa universitaria dell'Università di Bari, tra l'altro, e è stata scelta dal Tribunale di Bari per iniziare un percorso di deradicalizzazione e questo secondo me è molto interessante perché la strada scelta non è quella della religione, ma è quella del diritto, cioè a queste persone vengono fatte lezioni di diritto, nessuno entra nel loro credo religioso, ma gli viene detto dove la Costituzione e la legge italiana, fin dove la loro religione può essere compatibile.
E con funziona? Lei sta funzionando questo suo metodo?
Il primo percorso pare che stia funzionando, sicuramente questo è un percorso più simile a quello danese, che è stato fino ad ora il percorso più virtuoso di deradicalizzazione in Europa.
La domanda più ovvia... sta crescendo il numero di questi radicalizzati? È stabile il reclutamento? Come va?
Ma oggi il procuratore federale più o meno lo spiegava, cioè le sconfitte militari dell'ISIS purtroppo non coincidono con la sconfitta ideologica, no? Si può chiamare in altra maniera perché non c'è solo l'ISIS, c'è Al-Qaeda, ma il problema è che il tema della radicalizzazione è un tema terribilmente attuale e lo è a maggior ragione in Europa. E quindi ecco perché è importante stare particolarmente attenti. Devo dire, come dicevamo prima, che l'Italia in questo parte avvantaggiata rispetto al resto dell'Europa grazie all'attività di prevenzione.
E cosa avete scoperto delle comunità all'interno delle quali si muovevano queste persone? Cioè abbiamo delle comunità in Italia che sono in qualche modo trasparenti, in qualche modo che possono essere diciamo monitorate, oppure ci sono anche dei posti chiusi in cui non abbiamo accesso?
Io penso che quello che viene fuori è tanto il contrario, cioè queste persone nascono laddove non ci sono comunità, non sono di queste lupi solitari perché poi portano via con sé i familiari piuttosto che, però nascono abbastanza in solitudine, no? Con questa radicalizzazione fatta per lo più.
Paradossalmente, se uno frequenta molto una moschea, quella moschea in qualche modo è più sotto l'attenzione di altre persone.
Sì, o comunque insomma il fanatismo deriva anche da molta solitudine.
È giusto.
Interessante, eh?
E poi c'è anche una cosa che credo che sia ancora vera, che in Italia ancora non si sono formate queste specie di città dentro le città, penso a Molenbeek in Belgio, penso alla banlieue parigina,
Ghetti, sì.
Non abbiamo ancora, sì, chiamiamoli ghetti, che poi dentro i quali scompare tutto, no? Ci sono delle località, per esempio in Inghilterra, in cui la polizia neanche osa più entrare, per esempio, no?
E lì batte la pesca. Così. E poi c'è anche un altro aspetto, secondo me, in parallelo, che comunque un certo tipo di malessere da noi viene intercettato dalla criminalità organizzata o non, cosa che invece altrove non funziona meno, cioè questo bisogno di comunità o comunque questo appunto malessere, questo altrove non c'è, quindi poi è chiaro che un poliziotto con cui parlavamo ci diceva vada, non sono mai successi, il primo motivo è perché siamo bravi, il secondo è per questo diceva ora il direttore e il terzo è per fortuna, nel senso che poi alla fine diciamo
pure quella conta,
ci vuole il culo. Sì,
allora c'è. Giuliano Foschini, grazie per essere stato con noi, ricordiamo i Tonacci, jihadisti italiani, UTET, una lettura molto interessante, ciao, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
Ciao.